Quindi l'evento della poesia avrebbe un carattere antimimetico, di anomalia, che anche su questo carattere antimimetico, però, ad esempio, mi sembra che Cardilli nel suo saggio non concordi e dia un valore anche mimetico alla poesia. Quindi si caratterizza, e cito, per un sempre riattingibile presente rituale. E questo, ad esempio, è un discorso che mi ha ricordato Tommaso, che durante molti incontri o anche discorsi tra noi, Tommaso è legato a questo valore rituale della poesia. Tuttavia, appunto, Bidinelli mi è sembrato che volesse sottolineare anche i limiti di questo modello, rifacendosi a un dicendo che è un orizzonte che magari non tiene conto anche dell'aspetto socio-relazionale. Quindi ho trovato stimolante proprio questa definizione che riporto. La poesia e la lirica non sono, cioè, dei generi letterari, tutt'al più lo diventano, per effetto di un cambiamento dei modi di produzione e trasmissione. Quindi, ad esempio, poi si parla della rivoluzione verso liberista, che in qualche modo ha portato una nuova ricodificazione di che cosa sia e non sia poesia. Poi sul finale, interessante, viene prospettato anche questo orizzonte di fruizione del poetico che magari non è più solo sul singolo testo, ma anche proprio sul formato libro che assume una maggiore importanza, se non addirittura un superamento in un nuovo formato installativo. Quindi una poesia non solo da leggere, un libro non solo da leggere, ma da attraversare, da vivere, con cui fare un'esperienza. Quindi alla luce di ciò chiederei anche qual è l'opinione dei vari ospiti a riguardo di queste posizioni che emergono. E a Ghidinelli nello specifico chiederei se non pare adatto un modello astratto, come dice alla fine, che circoscriva cosa sia la poesia, dato appunto che questo divenire della forma che muta. Esistono delle caratteristiche che permangono o che perlomeno permettono di individuare cosa sia o non sia oggi la poesia nel contemporaneo? Forse è una domanda un po' difficile, però insomma, volevo sollevare questo interrogativo.
No, allora, diciamo che partirei con rispondere in
Sì.
parte riallacciandomi anche ad alcune cose che sono state dette. Cioè, è vero che in questo libro convivono, diciamo così, in generale appunto questi due approcci che un po' ha richiamato prima anche Lorenzo, no? E però non è forse un caso che questo libro sia nato, anche come diceva appunto Paolo Giovannetti, no? La percezione da un lato di un vuoto della teoria che da un po' di tempo, insomma, sembra comunque da una carenza, insomma, di iniziativa sul piano dell'elaborazione teorica dal punto di vista dei critici letterari e teorici della letteratura, e dall'altro lato moltissimi di questi saggi diciamo, che fanno riferimento soprattutto al mondo autoriale, insomma, i saggi dei poeti e poeti, invece rivendicano questa grande attenzione teorica, questo grande sforzo di elaborazione teorica, che accompagna anche un tentativo di elaborazione testuale che evidentemente, come dire, si sente e si propone come diverso, no? Come qualcosa che, se non radicalmente diverso, insomma, sposta alcune delle carte. Ecco, io credo però che tutto questo, che i due aspetti non siano affatto scollegati, anzi, e un po' abbiano a che fare però con, come dire, alcuni fenomeni trasformativi che non riguardano solo la poesia e la letteratura. Cioè questo cambiamento di forme da un lato, questa esigenza, la percezione che qualcosa stia veramente cambiando, che ci sia bisogno di un nuovo sforzo teorico, e dall'altra parte anche la difficoltà di elaborare uno sforzo teorico, dipendono, credo, in larga misura dal fatto che appunto in questi ultimi decenni, appunto, molte delle strutture abituali che mediavano anche le forme della letteratura, ma non solo le forme della letteratura, sono cambiate, insomma, l'avvento della rete, la rivoluzione digitale, eccetera, eccetera, cambiano le condizioni in cui si fa anche la poesia. Ecco, io questo aspetto soprattutto è, diciamo, l'aspetto che, non voglio dire rimprovero, ma insomma, comunque, della teoria di Kaller, che il libro di Kaller è un libro veramente ricchissimo, bellissimo, e siamo partiti da lì, fra l'altro,
Sì,
in una
fra
certa
l'altro,
misura, no?
sventoliamo il libro di carta.
Lo trovate su Amazon in libro.
Mai
Non è
tradotto.
stato tradotto
No,
ancora in
no,
italiano,
no, no.
noto.
Se qualcuno vuole provare.
Non
No, no, mi faccio.
lo scrive particolarmente.
Cioè, da un lato l'idea è, la prospettiva di Kaller è appunto quella di mettere a fuoco un modello peraltro appunto nemmeno della poesia, ma della lirica trans storica, no? Una descrizione della lirica come appunto dei tratti invarianti, in qualche modo, anche se anche qui è un po' impreciso rispetto all'idea di Keller. Comunque, che cos'è la lirica? È possibile dare una definizione di lirica che ci consente di mettere a fuoco ciò che sempre è stato e sempre sarà in qualche misura la lirica? Questa è un po' l'idea di Keller, elaborare un modello astratto che metta a fuoco tutte le possibilità strutturali della lirica. Non sempre queste possibilità strutturali si realizzano appieno, ovviamente. Ecco, a me quello che non convince di questo approccio è il fatto che non tiene conto appunto delle condizioni concrete, reali, pragmatiche in cui la poesia si fa. Cioè, l'idea che in genere si possa definire in termini di una serie di astratte possibilità strutturali che a volte si realizzano, a volte no, è sbagliato, perché secondo me, che credo sia, non funzioni tanto, perché un genere, diciamo, nasce in certe condizioni, si trasforma perché va incontro ad alcuni mutamenti, insomma, che non riguardano solo la poesia, ma proprio il modo in cui, come dire, le strutture che mediano il comunicare, il linguaggio, i rapporti fra gli uomini e anche la poesia. In questo senso appunto la poesia diventa, questo era il titolo, muove proprio dall'idea che certamente la poesia è, no, qualcosa, è una pratica, un modo di fare qualcosa con le parole che sembrerebbe, come dire, esistere da sempre, in qualunque contesto, in qualunque cultura umana c'è la poesia. E questo da un lato ci sembrerebbe, come dire, sembrerebbe richiamarsi, beh, ma allora possiamo dare una definizione, se possiamo trovare la poesia dappertutto, ci sarà un qualcosa che unifica tutte queste manifestazioni e che possiamo isolare per definire la poesia. Io credo che però in realtà appunto la poesia, è vero, c'è sempre, ma ogni volta si trasforma, diventa anche qualcosa di diverso. Da questo punto di vista tu facevi riferimento al libro come uno dei dispositivi tipici, no? Cioè dispositivi che entrano in gioco ad un certo punto della storia. E leggere un libro di poesia non è affatto la stessa cosa, ovviamente, che ascoltare una poesia.
Certo.
Questo non significa che oggi non si possa ancora ascoltare poesie, anzi. Oggi, diciamo, nella società, diciamo, nel nostro presente, anche questa possibilità dell'ascolto della poesia riguadagna, diciamo, tanta più forza rispetto appunto ad una tradizione più classicamente novecentesca, diciamo, no? Dove invece c'era stata una forte riduzione alla scrittura. Tutto questo cambia, cioè ha a che fare anche con il modo in cui cambia la poesia, le forme della poesia, la struttura della poesia, ciò che la poesia è, diciamo. E quindi l'idea, insomma, di base è un po' questa, cioè secondo me una buona teoria della poesia dovrebbe anzitutto cercare di mettere a fuoco questa correlazione fra mutamenti dei contesti e mutamenti, insomma, delle forme della testualità. Qualcosa di invariante c'è? Da un certo punto di vista sì, no, certamente la ripetizione, l'anafora è da sempre riconosciuta come uno dei tratti che hanno a che fare con la poesia. La poesia è in versi, tradizionalmente il verso è già di per sé una struttura della ripetizione. Anche qui, però, da un certo punto di vista, la ripetizione un po' c'entra sempre con la poesia, ma c'entra in modo molto, in modi molto diversi. E a me in generale interessa più questa teoria delle differenze che una teoria unificante, che mi pare tenda a, come dire, mettere a fuoco sì qualcosa che da un certo punto di vista, non so, forse ci rassicura, cioè che identifichiamo la poesia come questa cosa, ma ci fa perdere in realtà gran parte della specificità di ciò che la poesia è in ogni singolo momento. Questo è.
Proprio tu scrivi una cosa molto interessante nel tuo saggio, dice: ciò che siamo chiamati a scoprire, riconoscere attraverso la nostra esperienza di lettori, e che cosa sia o diventi nei testi che stiamo leggendo il verso, per segnare questa differenza fra un tempo in cui il verso era una realtà stabile, quando invece adesso, dopo, come ci insegna anche il professor Giovannetti, da dopo il verso libero, no, come dire, l'esperienza del lettore è una contrattazione ogni volta da riformulare con che cosa sia il verso. E mi chiedo io, quasi per aggiungere, ma non è che bisognerebbe chiedersi anche che cosa si diventa attraverso il testo? Ogni volta, cioè, come dire, il testo, l'esperienza, diciamo così, poetica, sia auratica o da lettore, cioè, crea anche un nuovo soggetto di lettore, no? Quindi, ecco, una domanda che anche bisogna chiedersi è: che tipo di lettore vuole un'esperienza poetica. Sono lettore, scusatemi, no, esecutore dovrei
dire,
o spettatore, perché c'è anche questo problema. Cioè, quando, per esempio, che Giovannetti parla di poesie che si installano, no? E quello è uno spettatore, perché per secoli l'esperienza della poesia è stata di esecuzione, cioè il lettore eseguiva il testo con una competenza anche metrica e di dizione, no? Quindi adesso invece assiste a un'esecuzione. Che cosa fa questa differenza? Che tipo di nuovo soggetto crea? Così.
Se posso, cioè, dire un... Io sono, sì, capisco assolutamente questa necessità, no, di sottolineare l'aspetto contestuale, e d'altra parte, siccome non bisogna esagerare, no, con marcare le discontinuità storiche, no? Per esempio, ultimamente c'è questo libro di Donnarumma, in realtà dedicato alla narrativa, dove alla fine spiega che, insomma, esagerare, no, con... finisce un'era e inizia un'altra, lui spiega in realtà che c'è una specie di pancronia, no? Forse esagerato così, però tante, come dire, tante istanze convivono, quindi se è vero che noi siamo di fronte a delle forme che prima non c'erano, che ci richiedono, ma siamo anche davanti alla persistenza, no, di altre forme,
certo,
che ereditiamo e che comunque sono presenti e hanno la loro validità anche adesso, sia sul versante della lettura che su quello della scrittura.